Ecco qui una ragazza che frequenta il secondo anno di DFA. Ciao, come ti chiami?
Ciao, mi chiamo Chiara.
Tu sai per caso cosa sono le bibliocabine?
Sì, sono delle cabine telefoniche che sono state trasformate in biblioteche.
Grandissima, ne hai per caso mai utilizzata una?
No, per adesso no.
Però pensi comunque che sia un'iniziativa utile, che ci possa servire?
Sì, no, come iniziativa la trovo sicuramente utile, soprattutto per aumentare il senso di condivisione a livello della comunità.
Bene, grazie mille Chiara. Ora andiamo a intervistare altri nostri compagni. Ciao, voi chi siete?
Martina.
Giuditta.
Voi sapete cosa sono le bibliocabine?
Sì, ne ho già sentito parlare e penso di averne già viste alcune.
Sì, anch'io. Sono le cabine telefoniche
riempite di libri.
Sì.
Ne avete per caso già utilizzate?
No, utilizzate no, però appunto ne ho già viste diverse anche nelle mie zone, a Verscio. Ce n'è una.
No, neanche utilizzate mai, ma viste sì.
E pensate che siano una buona iniziativa?
Sì, è sicuramente interessante, comunque anche per riutilizzare queste cabine che adesso ormai non si usano più, e quindi può essere carina come idea.
Sì, è un'idea molto carina, trovo.
E avete per caso dei libri che potreste portare?
Probabilmente sì, penso che un qualche libro in giro che comunque non sfogliamo più e non ci interessa più si potrebbe trovare.
Bene, grazie mille per il vostro contributo. Ora passo la parola ad altri due compagni. Presentatevi pure.
Ciao, Sara.
Ciao, io sono Christian.
Voi avete mai sentito parlare di bibliocabine?
Io sì, assolutamente.
Anch'io ne ho già viste anche qui a Locarno, ce n'è una anche davanti alla SPAI, mi sembra.
E sapete dirci cosa sono? A cosa servono?
Ma le bibliocabine sono delle vecchie cabine telefoniche che ormai non sono più in uso, riempite di libri, quindi diventa un posto di scambio e una biblioteca pubblica dove ognuno può lasciare dei libri e prenderne.
Sì, esatto, anch'io ho sentito questa cosa. Infatti una volta mi sono fermato, ho provato a guardare dentro e ho visto che era pieno di libri di cucina e romanzi, però non avendo un altro libro da mettere dentro non ho potuto prendere niente, quindi ripasserò un'altra volta magari.
Va bene, grazie. E cosa ne pensate di queste bibliocabine?
Ma secondo me sono una cosa bellissima perché i libri sono fonte di sapere e purtroppo non tutti hanno la possibilità di acquistare libri, e invece ci sono persone che non apprezzano andare in biblioteca a prendere un libro già usato, quindi comprano il libro nuovo, però il libro nuovo tante volte una volta letto non se ne fa più niente, allora è carino condividerlo con chi magari ha la fortuna di spendere soldi per comprare libri e non ce l'ha, e si può arrivare a un pubblico relativamente vasto. È una bellissima iniziativa.
Ok, grazie mille anche per il vostro contributo. Bene, in questa intervista abbiamo sentito cosa pensano alcuni studenti del DFA riguardo alle bibliocabine. Ora che siamo tutti informati, vi invitiamo ad usare queste vecchie cabine telefoniche.
E anche qui dalla radio mobile rinnoviamo l'invito all'utilizzo di questi interessanti punti di scambio. Ringraziamo Sabrina per aver prestato la sua voce all'intervista e insieme ci godiamo una canzone dei Full Garden Lemon Tree.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon.
I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Cerco l'estate tutto l'anno, e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi
Questo era Azzurro di Celentano, sempre per fare felice il mio papà. Questo è uno degli aspetti belli di poter condurre e preparare un momento radiofonico. Possiamo anche far contenti un po' i nostri genitori. E adesso è il momento di tre aforismi di tre scrittori. La prima è Liane Taylor ed è una donna autrice del libro The Fragile Face of God, A True Story About Light, Darkness and the Hope Beyond the Veil. E Liane ci dice: siamo tutti farfalle, la terra è la nostra crisalide. E il secondo aforisma è di Thomas Fuller, che è stato uno scrittore, medico e storico inglese, che dice: noi non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo è asciutto. Quindi pensiamoci bene. E concludo con un italiano regista, sceneggiatore e scrittore. Parlo di Ermanno Olmi, regista appunto e sceneggiatore, come dicevo, che ci dice: potrei sopravvivere alla scomparsa di tutte le cattedrali del mondo, non potrei mai sopravvivere alla scomparsa del bosco che vedo ogni mattina dalla mia finestra. E continuiamo con una canzone di Bob Marley, Three Little Birds.
About a thing. siamo ritornati alla presentazione dei libri. Vorrei presentarvi Il tempo della decrescita, scritto da Serge Latouche e Didier Arpagé, pubblicato in lingua originale nel 2010 e in italiano nel 2011 dalla casa editrice Eleutera di Milano. Due parole sugli autori. Serge Latouche è un filosofo ed economista, è professore emerito all'Università di Paris 11 e all'Institut d'études du développement économique et social. Didier Arpagé è professore di scienze economiche e sociali in un liceo di Parigi. Anche questo libro è molto breve, composto infatti da 107 pagine. Partendo dalla parola sviluppo, gli autori colgono la palla al balzo e offrono una panoramica piuttosto esaustiva del suo significato anche in termini diacronici. Chiediamoci se ciò che cerchiamo, il nostro obiettivo, deve essere lo sviluppo detto sostenibile oppure dobbiamo mirare più in alto. Un breve estratto. La modernità, traviata dall'ideologia della crescita, non poteva che apparentarsi alla velocità, sinonimo di autorità, audacia, progresso, prestazioni, record, controllo del tempo e dello spazio. La macchina economica planetaria è andata avanti a un ritmo infernale, con un processo irreversibile nel quale si sono integrati solo i più adatti a sostenerlo. I sognatori, gli indolenti, i flemmatici, gli incuranti, i moderati, gli ingenui, non completamente sottomessi alla forza delle cose, ma anche i più fragili, hanno cercato un posto per sé e alcuni di loro si sono ritrovati, senza sapere come, al bordo della strada. Adesso è il momento di riaffermare la buona reputazione della lentezza. Non sarebbe affatto assurdo riproporre quella Flannery combattuta da Taylor, la scomparsa dei tempi morti e in realtà la morte del tempo. Che cos'è la decrescita? Beh, loro lo spiegano molto molto bene. La decrescita rappresenta una terza via, quella della frugalità per scelta. Per questo dobbiamo inventarci un altro modo di relazionarci con il mondo, con la natura, con le cose e con gli esseri viventi. Un modo che abbia la facoltà di rendersi universale a scala umana. Questa prospettiva non è triste. Le società che autolimitano le proprie capacità di produzione hanno in cambio una socialità festosa. Quando diciamo che c'è un altro mondo già presente in questo, vogliamo dire che si può e si deve vivere il presente in altro modo. E accogliamo di buon grado questa apertura che ci consente di uscire dall'economia, questa via di fuga verso una società e una civiltà emancipate e autonome.
Tonight.
E questa era Money dei fantastici Pink Floyd, contenuta nell'album Dark Side of the Moon che spopolò nel 1973. Ora torniamo a parlare, continuiamo a parlare, o meglio ad ascoltare canzoni che parlano di soldi, con Money and Corruption dei Kings, gruppo degli anni 60, entrati nella leggenda del rock grazie a pezzi come You Really Got Me, considerata la prima canzone hard rock della storia. Money and Corruption.
I'm ruining the land. Crooked politicians betray the working man. Pockets in the profits and treating us like sheep. We're tired of hearing promises we know they'll never keep. Money and corruption ruining the land. Crooked politicians betray the working man. Pockets in the profits and treating us like sheep. We're tired of hearing promises we know they'll never keep.
Promises. visualize a day when people will be free, and we'll be living in a new society. No class distinction, no slums or poverty. I have a vision of a new society. Every home will have a stereo and TV, a deep freeze quadrasonic, and a washing machine. So workers of the nation unite. I'm your man. I'll work. Directors will be answerable to me. There'll be no shirking of responsibilities. So people of the nation,
abbandono l'italiano per un'intervista in lingua francese che immagino preferiate tutti alla lingua tedesca. Abbiamo qui con noi in studio Clara Sokol. Clara Sokol è la directrice de la Fondation Éducation 21. Nous avons la chance de l'avoir ici avec nous dans notre radio mobile. Bienvenue.
Merci.
Alors, je commence avec les questions. Sur la page internet d'Éducation 21, j'ai vu que vous proposez plusieurs matériels didactiques. Pourquoi parler d'éducation au développement durable déjà à l'école maternelle?
Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation extraordinaire. Et je reviens à votre question. Pourquoi déjà confronter des petits dans des écoles maternelles avec des questions de développement durable ou éducation en vue de développement durable? Je trouve que c'est énormément important de sensibiliser depuis le début. Et ça fait aussi partie des plans d'études et ça fait aussi partie des projets d'Armos. Alors, à mon avis, il faut faire une cohérence, il faut créer une cohérence entre des niveaux différents éducatifs. Bien sûr, avec des petits, il faut bien utiliser la didactique appropriée qui convient à des petits. Et le but, c'est faire entrer des petits en dialogue avec leur environnement social, environnemental, mais aussi économique. Il faut déjà là commencer à poser des questions et confronter des petits avec leur environnement.
Merci pour la réponse. La suivante, que doit faire un enseignant avec ses élèves pour devenir un bon enseignant?
Bon, cette question est assez difficile, comme il existe plein de définitions ou qui est un bon prof ou une bonne enseignante. Mais si je reste dans le cadre de l'éducation en vue d'un développement durable et de mon point de vue, c'est à apprendre de poser des questions, faire confronter avec la complexité et renforcer des enfants ou des jeunes à prendre l'action dans le cadre de possibilités de chacun et chacune.
Grâce au projet La Jeunesse Débat, les étudiants peuvent parler d'une thématique et la développer. Le débat devient un outil pédagogique didactique pour éduquer à la citoyenneté. Imaginez-vous de devoir développer dans une classe d'école secondaire une thématique liée au développement durable, lequel vous choisirez et pourquoi ?
Voilà, alors le projet, la Jeunesse Débat, c'est un excellent projet, comme il est très participatif et encourageante dans le sens prendre l'action. Si vous me demandez quel thème je choisirais, moi personnellement comme prof, je choisirais aucun thème. Je laisserais choisir des élèves et à partir de leurs problématiques quotidiennes, parce que comme ça, ils doivent faire les liens, le pont entre leur propre avis et leurs problématiques quotidiennes. Et une fois le thème, le sujet est trouvé, seulement à partir de ce moment-là, je prendrai l'action comme prof, comme enseignante, et je guiderai le thème choisi vers la problématique du développement durable. Et je le mettrai en dialogue avec toutes les dimensions du développement durable, notamment environnementale, sociale et économique. Et comme ça, on pourrait vraiment développer un débat qui est large et qui peut-être on ne pourrait pas trouver des questions simples, ce n'est pas le but, mais on pourrait vraiment découvrir toute cette complexité et interdépendance dans le sujet.
Alors, je voudrais vous remercier pour les réponses que vous avez proposées. Voulez-vous nous proposer une chanson ? Laquelle et pourquoi ?
Alors, merci aussi pour cette opportunité. C'est assez spontané. Et si je pense à éducation en vue de développement durable, l'idée de transformation de société est inhérente dans cet concept. Et moi, ce qui me traverse la tête, c'est le wind of change, cette idée de transformation qui on peut aussi atteindre tous ensemble à travers l'éducation en vue de développement durable.
Merci. Et maintenant, musique.
We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment.
into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Mi trovo all'interno dell'aula conferenze in una pausa tra una lezione e l'altra per raccogliere un po' di idee su quello che è la società additiva secondo gli studenti del secondo anno del DFA. Senza fare nomi, velocissimamente, secondo te che cos'è la società additiva?
Non lo so, neanche io non lo so. Beh, la società additiva secondo me è una società che collabora per il benessere di tutti e basta.
Ok, qualche altra impressione? Scusate, secondo voi che cos'è la società additiva?
Cosa? La società?
La società additiva.
Non lo so.
Cosa si intende con società additiva?
Additiva... dammi un aiuto.
Ok.
L'aiuto del pubblico.
L'aiuto del pubblico. Pensa un po' al tema dei consumi.
Tipo che crea dipendenza. È una società che crea dipendenza perché al giorno d'oggi le persone hanno sempre più bisogno di contatti, di scambi con le reti sociali e quindi da soli non stanno più bene.
Grazie. Ok, grazie. Purtroppo la lezione sta per riprendere, quindi dobbiamo concludere questa breve intervista. Qui in aula conferenze è finita la lezione, quindi continuiamo con la raccolta dati. Ciao ragazze, secondo voi che cos'è la società additiva?
Non lo so.
Non lo so neanch'io.
Società additiva, un nome che vi fa venire in mente qualcosa?
No.
Nemmeno a me.
Proviamo a chiedere al docente. Se parliamo di società additiva, lei ci sa dire qualche cosa?
Additiva con due D?
Sì.
Addiction. Dell'addiction, della dipendenza, società di dipendenze.
Come abbiamo potuto notare, il tema non è scontato, quindi andremo a intervistare il dottor Mauro Croce, che tiene appunto un approfondimento tematico durante questa giornata. Per ora continuiamo con un po' di musica e presto sveleremo il mistero.
E per la musica ovviamente lasciamo la parola a Francesca.
Ecco, nell'intervista precedente Clara Sokol ci ha parlato di cambiamento. Continuiamo quindi su quest'onda citando un piccolo pezzo di canzone. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, cantava Gino Paoli in questa canzone del 1991, estratta dall'album Matto come un gatto. Speranza che pensiamo debba accompagnare ogni futuro docente che ci ascolta in questa giornata un po' diversa dal solito, qua al DFA di Locarno.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi parole. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti, si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, hanno deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Go down to the river and into the river we dive. Oh, got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Aye, aye, aye. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river, be right. Aye, aye, aye. Ooh, ooh, ooh,
Questa era The River di Springsteen, uscita nel 1980. Prima della prossima intervista ci prendiamo una piccola pausa dal tema con una canzone dei Cure, Boys Don't Cry.
I have said too much, been too
sono qui nel nostro furgoncino insieme a Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta e criminologo, nonché insegnante proprio qui alla SUPSI, proprio per parlare del tema della società additiva. Prima abbiamo ascoltato un'intervista preregistrata che ho svolto in aula conferenze e abbiamo capito che insomma gli studenti hanno ancora qualche dubbio, forse è un eufemismo. E allora andiamo a chiedere proprio a Mauro. Mauro, visto che non tutti sanno che cos'è, ci puoi spiegare brevemente che cosa si intende con questa espressione?
Sì, per società additiva si intende l'insieme, un bisogno economico della produzione sociale, relazionale, culturale per creare dei soggetti che siano dipendenti, dalla forma di dipendenza più importante e necessaria per mantenere questo mondo così com'è almeno, ovvero dei consumi. Quindi creare dei soggetti che siano addicted ai consumi, che consumino sempre di più, sempre in maniera additiva, appunto compulsiva, e consumino e buttino via.
Quindi ci ritroviamo in una brutta spirale.
Sì, è abbastanza difficile risalirne, perché il modello economico richiede proprio sempre più mercati, sempre più consumatori inconsapevoli, e per produrre questi soggetti si sono messe la psicologia, il marketing, la produzione e tutto il mondo praticamente.
Ma quindi quali sono secondo te i motivi per cui ci ritroviamo a vivere in una società di questo tipo, le cause?
La cosa principale è economica, perché il modello economico capitalista che stiamo vivendo ha necessità di sopravvivere, è un modello additivo nello stesso, che ha bisogno sempre più di mercati, sempre più di consumare ed essere e consumarsi, e per consumare e consumarsi ha bisogno di consumatori consumati.
E ci sono dei legami invece tra la società additiva e alcune patologie? Penso ad esempio alle problematiche legate al gioco d'azzardo.
Beh, certamente, sì. Le cosiddette dipendenze non da sostanze sono strettamente collegate a questo modello. Se noi riusciamo a costruire, questo è il modello della società additiva, dei giovani, dei ragazzi, dei consumatori, dei soggetti che sempre più siano inconsapevoli e necessitano sempre più di introdurre o acquistare, è chiaro che ad esempio il gioco d'azzardo è la forma di addiction, di dipendenza non da sostanze, più diffusa, sponsorizzata, a differenza delle altre dipendenze da sostanze illegali. Questa è sostenuta, è sponsorizzata, è richiesta, è necessaria, abbiamo tantissima pubblicità che ci illude come sia facile vincere senza fatica, perché andare a lavorare, risparmiare quando è semplicissimo vincere e risolvere i nostri problemi. Ecco quindi che tantissimi soggetti sempre più sono attratti, interessati, incuriositi, tentano ed entrano spesso in spirali dalle quali è difficile uscirne.
Quindi si parlava anche proprio di educazione, di rendere le persone più consapevoli rispetto alla situazione in cui viviamo. Ci sono anche altri suggerimenti che possiamo fare per migliorare la società rispetto a questa situazione?
Prendere coscienza di questi meccanismi, soprattutto da parte dei... Il modello della società additiva richiede, cioè, il customer lifetime value, il valore del consumatore nel tempo. E quindi i bambini sono i soggetti più interessati da questo modello, perché se io creo dei soggetti consumatori sin da bambini, questi, avendo per loro fortuna una grande aspettativa di vita, saranno degli investimenti straordinari nel futuro. Quali sono le controproposte? La controcultura rispetto a questo modello è quello di prendere coscienza di tutto ciò. Ma se voi pensate che nel 1924 si sono trovati da un notaio a Ginevra, Philips, Osram, General Electric, delle società che costruivano le lampadine, e hanno deciso che dovevano produrre delle lampadine che non superassero le mille ore, perché altrimenti sarebbero stati rovinati. Quindi questa è l'obsolescenza programmata, questo dal punto di vista tecnologico. Vengono costruiti degli oggetti che si devono consumare da soli, perché altrimenti la produzione non potrebbe più sopravvivere. Ma anche nelle psicologie viene fatto questo, l'idea che sempre più che tutto è obsoleto, che sempre più devo avere cose nuove, che queste sono inutili, che c'è bisogno di sempre prendere coscienza di questo meccanismo è piuttosto complesso, perché le forze in campo, perché gli eserciti mediatici, psicologici, attraverso anche le reti, sono straordinari, sono bravissimi nel captare i nostri bisogni, nel costruire i nostri bisogni.
Grazie.
Prego.
Allora, gli studenti sono ovviamente invitati a ascoltare la conferenza di Mauro Croce, che avverrà alle 11:30, quindi fra pochissimo, qui nelle nostre aule, in Aula Magna. Dov'è la conferenza?
I think so.
Ok, informatevi studenti, dovrebbe essere in Aula Magna, credo. In Aula Magna, mi confermano, quindi siete tutti pregati di andare in Aula Magna perché sta per iniziare la conferenza, quindi saluto Mauro Croce, ringrazio.
Grazie a voi, mi cresce l'ansia per questa conferenza, sta creando una grande aspettativa.
Giustamente. E avverto già gli studenti che quando uscirete dalla conferenza verrò a chiedervi che cos'è la società additiva e vediamo se qua abbiamo le idee un po' più in chiaro. E comunque adesso continuiamo con una bellissima canzone degli Afro Celt Sound System chiamata Honey Bee.